Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono, grazie per ovviamente la possibilità di mandare in onda la trasmissione di oggi ad Andrea De Angelis in regia e a Massimo Guerrini alla console. Il 5 febbraio di 10 anni fa veniva ucciso in Turchia Don Andrea Santoro, dopo 5 anni di autentica presenza cristiana, prima nella città di Urfa Harran, poi in quella di Trabzon, Trebisonda, nella chiesa di Santa Maria. I ripetuti contatti di Don Andrea con il Medio Oriente e tra l'altro i numerosi pellegrinaggi proprio in quelle zone fanno maturare nel sacerdote la convinzione che la Chiesa abbia un debito di riconoscenza nei confronti del Medio Oriente, in quanto appunto luogo scelto da Dio per rivelarsi all'umanità. Da questo senso proprio di gratitudine nasce la richiesta di Don Santoro, la sua diocesi, di esservi mandato come Fidei Donum. Allora, l'espressione, per fare solo un po' di chiarezza, l'espressione Fidei Donum, dal latino dono di fede, indica due realtà nella Chiesa cattolica. Fidei Donum, l'enciclica di Pio XII del 57, che venne scritta proprio per invitare la Chiesa occidentale all'impegno missionario, e in senso derivato da quello appena spiegato, quindi i presbiteri, i diaconi, i laici diocesani che vengono inviati a realizzare un servizio temporaneo che può essere dai 6 ai 15 anni normalmente in un territorio di missione. E quindi dicevamo, la richiesta alla diocesi di Roma di esservi mandato come Fidei Donum, richiesta che viene accolta proprio nel 2000 quando Don Andrea è inviato in Turchia. Per ricordare Don Andrea Santoro abbiamo rintracciato due testimoni. Il primo è Antonio Cassanelli, la seconda è la signora Piera Marras del comitato direttivo dell'associazione proprio fondata da Don Santoro, Finestra per il Medio Oriente. Ma parlando con Antonio Cassanelli, quello che è emerso è l'immagine di un vero e proprio pastore che invitava alla santità. Tra l'altro, Antonio Cassanelli, che abbiamo in linea e che saluto, benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
Divenne amico di Don Santoro grazie ad una telefonata. Allora, signor Cassanelli, vogliamo un attimo svelare questa telefonata? A cosa ha portato?
Allora, sì, iniziava con quella telefonata una splendida avventura che avrebbe lasciato un segno indelebile della mia esperienza cristiana. Eravamo nel caldo luglio del 1994 quando mi sento telefonare: sono Don Andrea, il nuovo parroco di San Fabiano e Venanzio, vorrei conoscerti. E mi dà un appuntamento. Da qui un lungo colloquio per conoscerci, con uno sguardo penetrante che passava da parte a parte la persona, ma con una dolcezza, una comprensione unica, e al termine del colloquio mi dice: bene, adesso vorrei conoscere tua moglie e le tue figlie.
Signor Cassanelli, mi scusi, ricordiamo che questa telefonata era arrivata perché Don Andrea era appunto giovanissimo, era appena diventato parroco e lei era...
Era stato appena nominato parroco dei Santi Fabiani e Venanzio e sarebbe entrato in parrocchia, il suo ingresso sarebbe stato soltanto in autunno, però in luglio aveva già cominciato a prendere contatti.
E lei era un catechista all'epoca?
Era un catechista, un capo scout, per cui pensò, bontà sua, di contattarmi per iniziare una collaborazione, ma io non... E mi ricordo che al vescovo di allora, Monsignor Mani, eravamo incuriositi per sapere quale potesse essere il nuovo parroco. Lui ci aveva detto: avrete quello che vi sarete meritato. Qualche anno dopo, rivedendo il vescovo, poi gli abbiamo detto: non pensavamo di esserci meritati. Perché con Don Andrea, ecco, riprendo, e viene a cena a casa con noi, condividiamo la preghiera e il pasto e nasce una proficua collaborazione che sarebbe durata per tutti i 6 anni in cui è rimasta nella parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio, e successivamente con i contatti con Turchia, e quando lui tornava a Roma era una festa. Ma questo che io racconto io vale per tutti i parrocchiani che gli sono stati vicini. E quando parliamo di Don Andrea, vedi, se il mondo l'ha conosciuto per il sacrificio estremo subito a Trabzon, come testimone della fede cristiana, dove lui si era fatta carne di Gesù per far rivivere ancora il cristianesimo alla terra dei padri, però accostandosi a lui la sua grandezza emerge proprio nella pienezza del sacerdozio vissuto qui, in pienezza di spirito, qui nella diocesi di Roma, dove il segno della sua presenza è forte, determinante, nella parrocchia di Gesù di Nazareth, in quella della Trasfigurazione e in quest'ultima, da dove partirà per la Turchia, in Santi Fabiano e Venanzio. La parrocchia riprende vita, è una primavera, la parrocchia si riempie di associazioni, di movimenti, e lui tende molto all'unità, nella diversità, ognuno ha il proprio carisma, per cui seguite la vostra vocazione, la vostra strada, perché sono varie le strade che portano alla croce, ma ci dobbiamo trovare poi tutti sotto la stessa croce.
Cassanelli, questo... ma lei diceva di questo sguardo penetrante di Don Andrea, ma oltre a ovviamente questo carisma fisico, che cosa vi in qualche modo vi legava a lui? Che cosa vi rapiva di Don Andrea?
Guardi, era una persona serena, severa e autorevole, però in realtà quello che rapiva e quello che colpiva è la sua dolcezza e la sua profonda umanità. Quando ciascuno di noi poteva succedere di avere dei problemi di ogni tipo e andava a chiedere lui consiglio, lui era estremamente disponibile, chiudeva la porta e per il momento si era la persona più importante del mondo. Occhi negli occhi, animo negli animi, e ci si sentiva importanti, capiti ed accolti. E io, perché l'ho sperimentato, ho avuto proprio la percezione che andasse oltre la comprensione e la condivisione. Si faceva carico dei problemi. Come dire, Signore, togliela questa croce da questa mia pecorella che me l'addosso io. E ne ho avuto, ecco.
Don Andrea invitava alla santità,
sì.
In un periodo storico in cui e lo sentiremo proprio dalle parole di Piera Marras, è il fare il nostro idolo.
Sì. Lui ci invitava alla preghiera, lui diceva siete tutti servi inutili, chiamati nella linea del Signore, ma siamo chiamati non solo a essere bravi cristiani, ma a essere santi, e questo vale per tutti e sempre. Diceva e ci scriveva: Dio ti chiama dove sei e in quello che fai, e lì e non altrove bisogna rispondergli. Quindi la preghiera costante, lui girava nel quartiere, in parrocchia, sempre con una Bibbia in mano, la fedeltà assoluta alla parola di Dio, e una Bibbia completamente logora, perché lui diceva che la parola di Dio andava ruminata, mangiata e ruminata, rielaborata, fino ad assimilarla e farla diventare la propria carne. Però dopo la preghiera assidua, dopo la parola di Dio, la carità. Per cui lui volle che in contemporanea, mentre lui sull'altare spezzava il pane eucaristico, al piano di sotto si doveva spezzare il pane quotidiano per i più disagiati. Per cui aprì un centro d'accoglienza. E poi era il tipo che, incontrando un povero per strada che ne avesse avuto bisogno, si toglieva la giacca e gliela donava, si toglieva il cappotto e glielo donava, e rimaneva senza, perché non è che ne avesse due o tre. E poi abbiamo avuto dopo le testimonianze da quella figura splendida che era mamma Maria, la mamma di Don Andrea, che ci raccontò che già ai tempi del seminario lui usciva la sera per aiutare i più poveri in Roma ed era capace di tornare a casa scalzo e in maglietta, perché aveva donato tutto agli ultimi. Quindi
prego, ho respirato a sproposito.
Quindi lascio a ciascuno di noi la riflessione di che uomo e di che sacerdote possa essere Don Andrea. Pensi che noi in parrocchia con lui tutti gli anni realizzavamo un presepio vivente, che era veramente un'azione liturgica, non uno spettacolo. Lui ci faceva pregare circa 50 figuranti, ci faceva pregare insieme, ci benediceva e poi iniziava l'azione liturgica, che terminava con i salmi che leggeva lui e poi diceva il pane benedetto. coppie con il bambino appena nato si sono succedute negli anni nella Sacra Famiglia, e li vedevamo crescere poi questi bambini di Gesù in quartiere. Un anno dopo, una delle interpreti di Maria, una delle più intense, si ammalò gravemente. Quando lui stava in Turchia quegli anni ormai, non appena lo seppe, prese l'aereo e fece la nottata in ospedale al Gemelli con lei, il marito, per prepararli all'incontro con il padre. Questo era Don Andrea.
Io ringrazio Antonio Cassanelli, questo amico davvero caro di Don Andrea Santoro. Grazie per aver condiviso il suo ricordo e quindi la sua testimonianza vissuta.
Grazie,
con
grazie
noi.
A voi di avermi dato la possibilità di esprimermi e di raccontare questa grande gioia che è stato il dono di conoscere, di essere vicino a Don Andrea, che noi seguiamo spiritualmente anche con l'associazione Don Andrea Santoro, nata dopo la sua morte, proprio per raccogliere e curare la sua spiritualità e farla conoscere.
Grazie Cassanelli, grazie per
buona
essere
giornata.
Stato con noi altrettanto.
Grazie.
E adesso un'altra testimonianza, quella di Piera Marras, del comitato direttivo dell'associazione proprio fondata da Don Santoro. Il nome dell'associazione è Finestra per il Medio Oriente, e Piera Marras ci spiega come nasce questa associazione e il fine, lo scopo. Ascoltiamo.
Diceva lui: passaggio di aria, di luce dall'Occidente al Medio Oriente. E ciò che era nel suo intento era che noi occidentali conoscessimo il Medio Oriente, il Medio Oriente conoscessero i cristiani, come diceva lui, attraverso la sua presenza silenziosa. Voleva dire che non stava lì per fare adepti, non stava lì per predicare, non stava lì per fare delle tavole rotonde sul dialogo, ma voleva vivere in semplicità in mezzo alla gente.
Lei ha conosciuto Don Santoro in parrocchia e sì, insieme anche ad un gruppo di parrocchiani lo ha seguito in questo suo cammino.
Quando io e Luciana, parlo per noi due perché tutte e due siamo partite insieme e siamo state insieme là, insieme a lui, siamo tutte e due parrocchiane. Nel 2000 lui aveva organizzato un pellegrinaggio in Turchia. Nell'ambito, a luglio mi pare che fosse, luglio 2000, nell'ambito di quel pellegrinaggio lui ha inserito la città di Urfa, vicino il confine della Siria, vicino alla città antica, città di Arran. Arran si chiama adesso l'antica Carran da cui è partito Abramo. Per lui Abramo era un personaggio biblico molto importante, aveva dato tutto se stesso per Dio, aveva ubbidito, e quindi lui aveva scelto questa città, forse per questa ragione. Poi ci ha portato ad Adana, un'altra città della Turchia, e ci ha presentato ad Adana una chiesa, c'era una chiesa, una comunità, non c'era sacerdote, ma due suore. Allora questa suora ha fatto un appello, diciamo, al gruppo. Ecco, io sono qui, e se sto qui grazie al fatto che stiamo qui, Gesù può stare qua. Intendeva Gesù Eucaristia, cioè quella chiesa poteva restare aperta, quindi invitava qualcuno a stare. Siamo rientrate, ma nel cuore avevamo questa cosa. Abbiamo chiesto che ne pensava, volevamo andare in Colombia. E lui ha detto: ma perché in Colombia, ad esempio, e non in Turchia? Quindi abbiamo pensato di andare, ma non è che immaginavamo di affiancarlo per lungo tempo.
E quindi che cosa è successo?
Allora, che cosa è successo? Che noi abbiamo detto di sì, siamo partite e lo abbiamo raggiunto. Lui per 15 giorni ci ha fatto stare ad Adana per fare questa esperienza, vedere la comunità. E in quel momento eravamo noi, io, Luciana e questa coppia di sposi. Poi ci ha mandato a Samsun, un'altra città sul Mar Nero che sta fra Trabzon e Istanbul. Sta proprio sul Mar Nero anche Samsun. E lì abbiamo fatto altri 15 giorni. Poi lui è venuto a prenderci e siamo tornate ad Urfa insieme a lui.
Per quanto tempo voi avete affiancato poi negli anni Don Santoro? Che cosa colpiva di Don Santoro? Cosa vi affascinava di lui?
Ci affascinava questo essere sacerdote vero, sacerdote che amava i suoi fedeli, e poi questa sua idea dell'importanza di queste tre religioni monoteiste e del fatto che avevamo questo Dio in comune e che assolutamente bisognava conoscersi a fondo in maniera che si annullassero questi pregiudizi che ci stanno in che ci stanno. Questa era una parte che ci ha molto colpito. Anche stando in Turchia, non è che lui aveva dimenticato i suoi fedeli qui a Roma, e non parlo soltanto dei fedeli della sua ultima parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio, da cui è partito, che è la nostra, ma anche i fedeli delle due precedenti, Gesù di Nazareth, che è stata la penultima, e la Trasfigurazione, che è stata la prima in cui lui è stato parroco.
Come rimaneva in contatto con voi?
Via mail, via telefono, via lettere, ma con l'associazione, ad esempio, De Finestra per il Medio Oriente, a cui lui chiedeva di portare avanti il calendario, il giornalino, di fare degli incontri. Questi incontri lui chiedeva che venissero fatti a Roma, degli incontri in cui si invitassero sia degli ebrei sia dei musulmani su un tema, perché uno potesse conoscere la fede dell'altro. Per questo lui scriveva delle lettere che venivano pubblicate sul giornalino, chiedevamo lui vivente di farne una raccolta e un libro, e lui tergiversava un po', ma poi aveva acconsentito, e invece non si era fatto in tempo, quindi la raccolta di queste lettere che venivano pubblicate su questo giornalino l'abbiamo fatta subito dopo la sua morte.
Per Don Santoro la Turchia era la seconda terra santa, è vero?
Sì, dalla quale erano partiti gli apostoli, e lui era rimasto affascinato e in un certo senso affezionato a questa terra, perché sapeva quanta fatica questi apostoli avessero fatto. In effetti le sette chiese dell'Apocalisse, la maggior parte, ora io non voglio per carità dire stupidaggini, stanno in Turchia, le prime chiese dei cristiani stanno in Turchia, per cui per lui questa era una terra santa in cui ancora, diceva lui, sotto la cenere covava la brace di questa fede e che bisognava in qualche modo far emergere.
Senta,
ma farla
signora...
emergere come? In maniera silenziosa, facendo capire i cristiani come sono fatti.
Per lei Don Santoro che cosa ha rappresentato e che cosa rappresenta ora?
Don Santoro era un uomo di preghiera, un uomo che era ancorato a Dio, e che, ad esempio, per descriverle una giornata tipo, che questo succedeva ad Urfa, ma poi questa cosa l'ha continuata in altro modo, in quanto a Trabzon aveva una chiesa, ad Urfa non c'era. E si cominciava con le lodi del mattino, l'Eucaristia a volte la mattina per periodi il pomeriggio, ma subito dopo le lodi, e se c'era l'Eucaristia, si doveva fare obbligatoriamente, lui, per lui era inderogabile questa cosa, lo faceva lui e lo facevamo noi per conto nostro, la meditazione sulla parola del giorno, la cui risonanza si metteva in comune durante l'Eucaristia pomeridiana, oppure prima o subito dopo l'adorazione che si faceva tutti i giorni, il rosario serale. A volte, se le giornate erano state troppo lunghe, si faceva una posta del rosario. Lui era sia attivo che contemplativo nello stesso tempo.
Che segno è stato?
È stato un segno molto grande, che mi ha insegnato a separare quella che è il fare dall'essere. Questo glielo dico adesso per inciso, io sono stata 3 anni e mezzo come volontaria di una ONG in Senegal, però era essenzialmente il fare, Lì con lui abbiamo appreso cosa significa essere e non essere sempre trascinati dal fare, cosa che purtroppo abbiamo ripreso al nostro rientro a Roma, ormai è il fare che ci sorregge. Ma lui riusciva a tenere, come dire, a fare le due cose contemporaneamente. Il fare non era mai separato dall'essere, perché era un uomo di preghiera, era una persona, una preghiera vivente.